Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, ben ritrovati su Pianeta Famiglia. Sono felicissima oggi di avere con me un ospite d'eccezione che oltre a essere un amico certamente è anche una persona esperta del tema che ora andremo ad affrontare insieme e quindi vi presento Matteo Fraioli.
Salve a tutti, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo.
Come sapete, noi siamo in questo pianeta famiglia, lo stiamo esplorando nei nostri appuntamenti e ci siamo raccontati tantissime cose. Pensiamo oggi essere urgente affrontare quello che è il tema che stiamo sentendo rimbalzare nelle televisioni e nelle radio per quello che sta succedendo oggi in Italia, e cioè parleremo di utero in affitto. E partiamo un pochino, che cos'è? No? L'utero in affitto stiamo ascoltando tantissimo, c'è chi lo chiama maternità surrogata, che gestazione per altri. Oggi siamo riusciti proprio ad arrivare a delle definizioni più assurde per provare ad ammorbidire con le parole quella che è una pratica aberrante, durissima, tosta. Cos'è per utero in affitto? Cosa intendiamo? Intendiamo un accordo fra due o più parti, spesso più parti, in virtù del quale una donna si impegna dietro compenso, dicono anche a titolo gratuito, ma io ci crederò quando sarà Nicole Kidman, a impegnarsi per gestare il figlio della mia verduraia, a farsi fecondare o a farsi impiantare un ovulo fecondato al fine di portare a termine una gravidanza per conto di uno o più committenti e poi a consegnare questo prodotto, che è il bambino, dato alla luce, rinunciando ad ogni diritto su di esso. E lo scopo di questo contratto è un pochino di sopperire, dicono, all'infertilità dei committenti e soddisfare così il loro desiderio di maternità e paternità. Le persone coinvolte in questa pratica sono di solito la madre surrogante, cioè la donna che presta, ma non solo il suo utero, no? Perché abbiamo letto dei contratti, poi ne parleremo in quest'oretta insieme, ma la donna che spesso ha delle difficoltà economiche, anche in quei paesi in cui viene detto, no, che la donna è super agiata e che presta un pochino tutta la sua vita, perché nei contratti c'è scritto chiaramente quello che la donna può e non deve fare, può e non può fare, non si affitta solo l'utero, si affitta proprio la donna. Questo è il motivo per cui la Corte Costituzionale, tantissime dichiarazioni dichiarano che questa pratica è aberrante e lesiva della dignità della donna. C'è quindi questa madre surrogante, cioè la donna che gesta la gravidanza, poi ci sono i committenti che vengono chiamati spesso genitori intenzionali, cioè coloro che si rivolgono alle cliniche per avere questo prodotto, questo servizio. L'eventuale donatrice dell'ovulo, viene detto donatrice dell'ovulo, invece è proprio una venditrice dell'ovulo, tra l'altro con conseguenze sulla salute fisica e psicologica molto gravi che poi andremo a affrontare. L'eventuale donatore di seme, che è sempre un venditore di seme, di cui sopra, gli intermediari, cioè la clinica, gli specializzati, quelli che ci fanno veramente i soldi su questa pratica, che gestiscono l'intera procedura, che mettono a disposizione legali, che mettono a disposizione psicologi che vadano a raccontare alla mamma che quello che gesta non è il figlio, e poi il bambino, che è sempre il grande assente nelle discussioni, che è il bambino che sarebbe l'oggetto del contratto, no? Cioè colui che viene usato, sfruttato, venduto, comprato, regalato come fosse una cosa piuttosto che una persona. Utero in affitto, maternità surrogata, gestazione per altri, è questo. Due ricchi committenti, qualsiasi sia la conformazione di questi ricchi committenti, una persona solitaria, due persone, due adulti, vanno in una clinica e chiedono di comprare un bambino. Naturalmente, per fabbricare questo bambino c'è bisogno di una donna che doni l'ovulo, c'è bisogno alle volte dell'uomo che doni lo sperma e c'è bisogno di un'altra donna che faccia da gestante, cioè che la mamma, no, gesta questa gravidanza. E ci sono dei contratti molto ferrei, ci sono un passaggio di soldi che certe volte viene detto che sono rimborso spese ingenti e c'è uno sfruttamento e una schiavitù del terzo millennio, sia rispetto alle donne che sono costrette a fare questo, a vendere figli pur di sopravvivere, pur di ottenere, pur di avere dei soldi, sia rispetto al bambino che viene venduto come un qualsiasi schiavo. Perché Matteo Fraioli è qui ad aiutarci ad entrare a capire, a sciogliere qualche dubbio rispetto a questa pratica. Perché Matteo ha fatto uno studio molto approfondito in merito e chiedo a lui se ci vuole raccontare intanto perché hai voluto fare lo studio su questo e che cosa hai scoperto studiando quella che è la legislatura e la pratica in generale nel mondo, anche nel contesto internazionale, non solo italiano.
Bene, allora, per quanto riguarda il mio focus rispetto a questa complessa tematica, perché la prima nozione che dobbiamo avere bene in mente quando parliamo di maternità surrogata o utero in affitto o tutti gli altri termini usati all'interno del contesto della neolingua, la cosa che dobbiamo avere focalizzata sempre è la sua complessità. Naturalmente, quando si parla di relazioni umane, e si parla appunto di formazioni anche del contesto familiare, delle nascite, di tutto il resto. Quello che riguarda poi la cosmologia umana rientra all'interno della complessa discussione etica e morale che riguarda poi la dignità della persona. Quindi, quando si parla di maternità surrogata, subentrano tantissimi fattori che mettono in discussione. Devono mettere in discussione la pratica in sé e tutte le relazioni che ne comportano. Il mio studio nasce da una necessità, dico in maniera molto sincera, di comprendere un fenomeno che dal 2003 in poi, nella documentazione scientifica, ha iniziato ad emergere sempre di più, per la necessità di dare spiegazioni a fenomeni politici e giuridici che non avevano nessun tipo di spiegazione. Inizio col definire appunto quella che è la realtà della maternità surrogata e che è una realtà che obiettivamente ha attirato l'attenzione di molti studiosi perché è una realtà internazionale e che negli ultimi anni ha avuto uno sviluppo tremendo, drastico e irregolabile. Appunto perché è un fenomeno che viene diretto da determinati fattori, da diversi fattori che ne hanno poi comprovato l'incontrollabilità immediata. E questo studio nasce appunto per cercare di dare, innanzitutto per me, a me, ampio spazio di riflessione. Io ho fatto studi filosofici, poi ho fatto studi politologi e internazionali e ho pensato che questo potesse essere un servizio non soltanto a me stesso, ma agli altri, anche per comprendere fenomeni complessi come quello attuale. E, se vuoi, Maria Rachele, inizio magari a dare una prospettiva generale del lavoro. Il mio lavoro di ricerca si è concentrato principalmente su quello che è il fenomeno vero e proprio della maternità surrogata e nel dettaglio la volontà di produrne una riflessione bioetica e biogiuridica che ne, diciamo, comprovasse i termini per uscire da quella che è una, prima lo ha definito anche Maria Rachele, una narrativa mainstream che molte volte abbiamo visto sminuisce i fenomeni e ne dà poca chiarezza. Molte persone ultimamente, ad esempio, mi chiedono, vista questa discussione che è entrata adesso in Parlamento e tutti i giornali, i telegiornali, la TV pubblica ne parla, ci sono varie opinioni e le opinioni personali hanno naturalmente una certa valenza all'interno della sfera personale. Poi però c'è il fatto, poi però c'è la realtà delle cose che deve essere indagata, che deve essere esplicitata per dare coerenza anche a leggi che oggi vengono definite ingiuste, come la legge 40, che in Italia vieta la pratica della surrogazione e ne vieta la pubblicizzazione. Allora io direi di fare subito un passo, che è il principio che mi sono posto all'interno della mia ricerca, che è il passo dell'intendere di che cosa stiamo parlando, quindi capire un attimo il fenomeno. Lo sviluppo tecnoscientifico all'interno del contesto della maternità surrogata è uno dei punti focali. È uno dei punti focali perché nell'ultimo secolo siamo stati testimoni di uno sviluppo, di una crescita nell'ambito tecnologico impressionante, una crescita della tecnica impressionante che però ci ha dato poca possibilità di saper gestirne poi il significato e soprattutto l'utilizzo nel contesto umano. Quindi il discorso dello sviluppo tecnoscientifico ha prodotto nuovi modelli di riproduzione. In effetti, quando parliamo di paternità surrogata, stiamo proponendo l'idea di nuovi modelli di riproduzione che escano fuori dal contesto, dal perimetro della relazione umana. Quindi subentra la scienza. Un'evoluzione rapida e incontrollabile della tecnologia riproduttiva che ha naturalmente conseguenze. In questo caso sulla formazione di alcuni mercati di filiazione, che è quello che riguarda poi il discorso dell'utero in affitto. Quindi la crescita del mercato della maternità surrogata ha come fattore di incremento l'evoluzione tecnologica, come abbiamo appena detto, la trasformazione del concetto culturale di famiglia. Dal 68 in poi c'è stata questa rivoluzione sessuale, la scissione tra sesso e procreazione, una lotta sociale e culturale che ha portato anche a un sentimento di volontà di decostruire il concetto di famiglia, per cui rientra anche la maternità surrogata, per cui le relazioni che noi abbiamo sempre considerate, naturali e che sono considerabili naturali, quindi di filiazione tra madre, figlio, padre. In questa relazione familiare vengono a mancare secondo quelle che sono le prospettive della società. Questo ha incentivato l'aumento del mercato, quindi chiunque potrebbe intendere oggi di formare il proprio nucleo familiare secondo prototipi singolari, opinionistici, propri. Quindi un singolo oggi viene considerato un single col cane, oggi potrebbe essere considerato un nucleo familiare e così via, tutti quanti gli esempi che potrebbero venirci in testa. Poi il problema anche dello sviluppo di questo mercato, di questo, posso sottolinearlo, tremendo mercato internazionale, è il discorso fondamentale della mancanza di omogeneità tra gli ordinamenti degli stati. Facciamo un esempio che è quello europeo e quello internazionale. In Italia, ad esempio, abbiamo la legge 40 che impedisce la maternità surrogata e la sua pubblicizzazione, così in altri stati, ma ci sono ad esempio 12, 22, non ricordo quanto il numero preciso a livello internazionale, mondiale, stati che permettono la pratica secondo certi criteri. Quindi questo che cosa comporta? Che nell'evento della globalizzazione, nell'evento della caduta dei perimetri nazionali e quindi la possibilità della libertà di movimento, succede che una persona che si trova in Italia, che esprime un desiderio per quanto riguarda la formazione di una famiglia, impossibilitato per motivi biologici, genetici, di malattia, non si sa per cosa, può permettersi di andare all'estero in un altro paese che invece regolamentarizza con alcuni criteri specifici questa pratica. Quindi anche il fatto che a livello internazionale non ci sia una normativa comune per tutti rende questo mercato molto più prolifero. E poi c'è il discorso naturalmente della lobby. Come diceva prima Maria Rachele, ci sono degli interessi molto particolari per un mercato che sta fruttando miliardi negli ultimi anni, gli ultimi 10 anni. Vorrei sottolineare che è un fenomeno che anche da un punto di vista scientifico della letteratura non si riesce a calcolare, non si riesce a misurare, perché innanzitutto il fenomeno del contratto e della privacy impediscono di comprendere quali siano i numeri reali. Ma poi perché le agenzie di surrogazione, le agenzie che sono di intercambio tra i committenti e le madri surrogate, ne impediscono di poter ricevere dati, fornire dati che ci mettano in chiaro quali sono i numeri. Noi ci basiamo su un discorso delle agenzie internazionali che riescono a fare dei calcoli su vari parametri. E sappiamo che, insomma, soltanto in India negli ultimi 10 anni il mercato prolifero della maternità surrogata ha prodotto più di 6 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di grandi numeri. Quindi concependo questo contesto, che è il contesto che interessa a tutti noi per la discussione, sappiamo che si tratta di un mercato internazionale. Queste sono le motivazioni. Poi Andrea, dimmi Maria Rachele.
No, era per intervallare un pochino di
Sì.
parte dati, anche di parti, no, rispetto a quello che è il dibattito, no, che c'è oggi, perché oggi se ascoltiamo quello che viene raccontato, per esempio, non sui social, ma anche in televisione, è questa domanda, no, del cuore dell'uomo, che è anche giusta, mi verrebbe da dire, e di desiderio di genitorialità. E nessuno qui, in questo contesto, ma nei contesti in cui si dibatte contro l'utero in affitto, perché oggi ricordiamo, siamo qui, stiamo facendo questa diretta anche per dare un pochino il senso di quello che sta succedendo in Italia rispetto ai fatti di cronaca, no? Siamo in questo momento in discussione in Parlamento, c'è una legge che vorrebbe rendere reato universale l'utero in affitto. Cosa significa? Vorrebbe punire i cittadini italiani che vanno all'estero a sfruttare questa pratica. E dall'altra parte c'è la notizia, no, che ha rimbalzato negli ultimi giorni, delle famose trascrizioni, cioè degli atti di nascita, cioè sono stati impugnati quegli atti di nascita in cui veniva scritto sopra che una bugia talmente banale che raccontarla è un pochino fa sorridere, ma cioè semplicemente su quegli atti di nascita c'è scritto che due donne possono generare un figlio, due uomini possano generare un figlio, e questa è una grande bugia. Certamente quello che nell'atto di nascita c'è scritto, due donne possono generare un figlio, significa che due no, donne hanno scelto a tavolino di negare un padre che c'è e che esiste per forza necessariamente al bambino, e due uomini di negare una madre che c'è, esiste necessariamente ai bambini. Questo che voglio dire, che non è, cioè, che vorremmo andare un pochino oltre quello che è il desiderio comprensibile, anche il dolore comprensibile di chi non può avere un figlio, no? Io ho visto scorrere lacrime su volti di carissime amiche il desiderio di avere figli. Ora chi ci conosce, chi segue questa rubrica sa, no? Conosce la mia storia e quindi sa che anch'io ho affidato le mie lacrime ai cuscini, sia quando Sara, la mia terzogenita, è salita al cielo senza nascere, e sia quando a me è stato detto che non avrei potuto avere altri figli per il percorso oncologico che sto facendo, no? Oppure addirittura quando ho scoperto di non poter neanche adottare, perché io non posso adottare proprio per questo discorso oncologico. Ma perché? Perché lo Stato giustamente non si può preoccupare dei miei dolori, delle mie pretese, dei miei bisogni, ma si deve occupare del più debole, cioè il bambino. E quindi l'adozione non serve a dare figli a chi non li può avere o a chi non ce l'ha e li desidera, ma serve a restituire a un bambino ciò che una tragedia ha tolto, cioè mamma e papà. Quindi io capisco questo dolore, no? E capisco anche che nel dolore alle volte si perde la bussola, però non si può pretendere un figlio. Anche se lo desideri con tutto se stesso, ma non lo posso pretendere io come non lo possono pretendere le coppie dello stesso sesso, che quindi non possono generare naturalmente, come non lo possono pretendere le coppie infertili. Vedevamo qualche giorno fa su un famoso giornale quotidiano, insomma, giornale, parlo, quotidiano italiano, il fatto che ci fosse una coppia eterosessuale, uomini e donne, che si dicevano cattolici, si dicevano con questo desiderio che gli aveva fatto perdere un pochino la bussola, mi permetto di dire, perché i figli non esistono per riempire i nostri dolori, i nostri vuoti, le nostre mancanze. Anzi, i genitori fanno spazio, i genitori sono chiamati a rinunciare ai propri diritti, rinunciare ai propri desideri a volte, pur di accogliere i bisogni dei figli. Questo si chiama amore. Ed è una società che pretende invece che i bambini rinuncino a bisogni e diritti ancestrali, vedesi mamma, vedesi papà, che rinuncino questo per soddisfare desideri di adulti, desideri leciti, ripeto, comprensibili, e che sicuramente portano dolore il non poterli realizzare. È una società profondamente ingiusta, e io mi permetto di dire anche profondamente malata. E non c'è nessun diritto ad avere un figlio, e non c'è nessun diritto a pretendere che la scienza risponda, che siccome la scienza può farlo, allora lo devo fare, perché ci sono tante cose che si possono fare e questo non vuol dire che c'è il diritto di farle. Nessuno può pretendere di sfruttare una donna più povera perché gli venda il figlio, utero in affitto, ma neanche che gli si regali, eh. Nessuno può pretendere che si regali una persona, e nessuno può pretendere di disporre di un corpo di un altro, di disporre del corpo della donna, ma disporre anche del corpo del neonato, di poter allontanarlo dalla mamma per portarlo in un posto certamente buono, certamente meraviglioso, certamente dove si dà al neonato quello che necessita nei termini, no? Di cibo, di amore, eccetera, ma è un posto lontano dalla mamma. E nessuno può pretendere, questo lo ripeto per chi viene sempre messo vicino, no? Abbiamo visto tantissime interviste. Io uso l'utero in affitto perché non posso adottare, nessuno può pretendere di adottare, perché l'adozione non serve agli adulti. I figli non sono pacchi regalo, no? E nessuno può pretendere di replicare questa tragedia a tavolino, perché la verità è che chi usa queste pratiche eterologa o trona affitto replica a tavolino una tragedia, cioè replica a tavolino, fa un contratto e grazie a dei soldi, pretende che quel bambino venga considerato orfano. Ed è vero, se la coppia è sterile non potrai avere figli, ed è vero, se la coppia è sterile di fatto, cioè se sono due donne e due uomini, non puoi avere figli, ma questo non c'entra sul fatto che nessuno ha diritto di pretendere di sacrificare la madre o il padre di un bambino sull'altare del proprio desiderio. E non è colpa di nessuno, questo lo dico, se due uomini o due donne non possono essere genitori. Non è colpa di nessuno se i bambini nascono da una mamma e un papà, ed è una colpa nostra, invece molto grave, se noi accettassimo di chiamare i diritti, cioè se accettassimo di chiamare i diritti quelli che sono i desideri, se accettassimo che basta un portafoglio per comprare un figlio, se accettassimo che si potesse comprare tutto oggi. E soprattutto il diritto di un bambino di stare con una mamma e un papà. Questo perché, scusami, Matteo, se mi sono
Vai,
permesso,
vai, vai, vai.
è importantissimo perché quello che noi vogliamo dare, no? Perché stare un'ora qua a parlare di tronaffitto? Perché a noi ci piace parlare di tronaffitto, no? Ma per potervi aiutare ad avere ragioni rispetto a tutte le fake news, tutte le bugie, tutto il racconto edulcorato che viene fatto, perché questo cambiamento, no? Questo raccontarci la verità nasce da Maria Rachele e Matteo che parlano su Radio Buon Consiglio, nasce dall'ascensore, nasce dal tavolo. Veramente quello che io invito a fare è di partire dal desiderio, no? Che è profondo, dal dolore, che è profondo e reale, però metterlo a confronto con quello che è. E dicevo qualche giorno fa, se un bambino può rinunciare alla mamma e un papà, a maggior ragione un adulto può rinunciare a un bambino. Cioè, chi è che dei due de deve rinunciare, se si può rinunciare e non si può, secondo me. E quindi questo era per dare una panoramica un po' più morale, no, al tutto. Ora ritorniamo a raccontare quello che è questa pratica, perché è una pratica aberrante in tutte le sue sfaccettature. Io non smetterò mai di dirlo.
Guarda, Rachele, a questo punto io la metterei proprio su questo piano del buttare contenuti e cercare di trarne, diciamo, definizioni e conseguenze esplicative. E mi riporterei subito a questo discorso del binomio contrastante tra, desiderio e diritto, perché credo che lì sia poi il succo di tutta la problematica, e soprattutto perché poi quello che noi vediamo, io immagino che gli ascoltatori che seguiranno questa discussione, se mi pongo nei loro panni, la prima cosa che mi verrebbe nella testa è rivedere nella mia mente tutta la discussione attuale che viene fatta, secondo un profilo alla fine decisamente sempre molto emozionale, che è il metro di misura con cui una certa politica cerca di fare le leggi in Italia e soprattutto entra in cortocircuito con quello che poi ha detto adesso Maria Rachele, cioè di trasformare i diritti che sono sacrosanti e fondati su quella che è la dignità della persona in desideri e quindi poi in obbrobri legali che non giustificano assolutamente le conseguenze negative che si hanno sulle altre persone, in questo caso il bambino. Nella panoramica dell'utero in affitto, una cosa che dobbiamo avere molto chiaro, molto molto chiaro, è la natura stessa della maternità surrogata. E quando parliamo ad esempio del fenomeno, dobbiamo fare una cosa che, scusatemi il tecnicismo, Husserl, che è un filosofo contemporaneo, moderno, sì, contemporaneo, scusatemi, faceva, era mettere tra parentesi un attimo la realtà, mettere tra parentesi le varie fazioni politiche che si creano intorno a questa discussione e che cercano un interesse proprio per arrivare al succo della verità. E io penso che il punto fondamentale sia quello di capire qual è la natura di questo fenomeno. La natura della maternità surrogare è una natura negoziale. Si crea un negozio. Giuridicamente il negozio è un atto volto alla produzione di effetti giuridici. Perché la produzione di effetti giuridici? Perché in questo caso si sta chiedendo una prestazione a una terza persona. avvallando tutto il discorso sulle varie modalità della maternità
Scusami
surrogata.
Matteo, quando intendi un negozio, un contratto, un
Un
mercimonio?
negozio, un contatto, un mercimonio, un accordo commerciale, alla fine la natura vera e propria della maternità surrogata è questa, che sia altruistica o commerciale in sé, anche l'altruistica ne rispetta la natura, perché in fin dei conti si viene a instaurare un tipo di rapporto legale tra le parti. Quindi già questo ci fa rendere conto, e ci dovrebbe bastare, di quella che è la gravità della situazione, perché qui stiamo parlando della fabbricazione in un certo senso, perché per un contratto io di solito se vado da Maria Rachele, che è produttrice, non lo so, di caramelle, so che la sua produzione di caramelle mi interessa per, non lo so, un gusto personale, io stipulo un contratto affinché lei produca un determinato tipo di prodotto e me lo ceda. Il contratto serve legalmente per fare in modo che Maria Rachele non manchi della sua promessa. Quindi quello che in realtà si instaura in questo rapporto tra le varie parti, madre surrogata, committenti e agenzie, è un rapporto fondamentalmente commerciale atto alla cessione di qualcosa. In questo caso la cessione di qualcosa è un bambino. Quindi già su questo argomento noi potremmo aprire tutta una discussione che limitiamo a qualche dettaglio. La prima
Tanto che
cosa.
se posso, no, io
Sì,
sono
vai, vai.
interrompo sempre,
Vai, ragazzi.
sono donna. Intanto se posso, infatti, una delle cose più aberranti, no, che rendono palese questo contratto, questa mercificazione, questo che tu racconti, è quello anche del fatto che i committenti hanno diritto di vita e di morte sul bambino, cioè se il bambino entro una data, una certa, loro decidono di non avere più un figlio, la madre non può rifiutarsi di abortire questo bambino. Se il bambino non è come loro, cioè se tu, cioè se io ordino su Amazon un paio di scarpe e mi arrivano un paio di scarpe sbagliate, io lo rimando indietro le
Rimando
scarpe.
indietro,
La
certo.
stessa cosa succede, ahimè, con il bambino, fino ad arrivare a cose aberranti che ho letto su contratti di surrogata, che addirittura c'è una di queste cliniche che dice: nel caso in cui il bambino muoia entro i primi 2 anni di vita, io ti rifaccio fare tutto il ciclo. Ragazzi, stiamo parlando di un bambino. Cioè, nel caso a te muoia tuo figlio, io te ne assicuro un altro gratuitamente. Cioè, qua siamo a livelli folli. E rispetto a questo, io ho letto delle interviste molto, molto, secondo me, centrate, no? Che ti rendono un pochino conto, no? Di questa commercializzazione anche rispetto alla madre surrogata, rispetto a quello che succede, per esempio, molto vicino a casa, no? Quindi in Ucraina, in ex Jugoslavia, perché noi parliamo per esempio dell'India, no? L'India ora sappiamo che da qualche anno ha reso impossibili, in teoria, e ha reso illegale la surrogata per gli stranieri, si può fare solo per gli indiani, però ci
Scusami,
sono
dove questo? Ah, in India, ok, non ti avevo
India. Oggi
sentito.
ci sta tutto un movimento, per esempio, con una delle cose secondo me più chiare, è scoppiata la guerra in Ucraina, la Biotexcom ha smesso di fabbricare bambini, o forse ci sono persone che vengono spostate, donne che vengono spostate, madri surrogate, per permettere che questo mercato di andare avanti. Questo la dice molto, molto chiara, perché mo l'altruista, mo voglio sapere quale donna sotto le bombe, no? Decide di essere altruista verso degli uomini o una coppia che neanche conosce. Poi anche questo migrazione, no? Leggevo un report che è stato fatto dall'associazione che si occupa dell'immigrazione e della tratta delle donne, che queste madri surrogate vengono spostate di stato in stato a seconda delle leggi, no? Perché alcuni stati, quello che dicevi te, siccome cambia la legge, in Italia non si può fare una surrogata. In Georgia si può fare, però solo per gli eterosessuali, in quell'altro paese, in Grecia, si può fare, ma anche per le coppie dello stesso sesso. Queste donne, a seconda di chi è il committente, vengono spostate e vengono fatte partorire lì nel paese dove conviene alla coppia di committenza. Cioè, questa è una follia, se vi pensate, se ci pensate, è una follia. E da Belgrado, per esempio, vengono tanti di questi. È proprio, io non so se voi, qualcuno di voi ha studiato, no? Si è interessato per esempio sulla tratta della prostituzione, che vengono prese le donne nei paesi più poveri e dicono: vieni nell'Occidente, vieni nell'Europa buona che ti faccio trovare un lavoro perfetto per te, poi queste si ritrovano a battere per la strada. È quasi simile dalle testimonianze di queste donne, quello che viene raccontato a queste donne. Vieni, ti faccio fare la madre surrogata ed è semplicissimo. E tante donne che hanno creduto alla bugia no? Della clinica, del legale che gli ha presentato questa come possibilità, poi quando hanno dovuto separarsi dal figlio che hanno gestato per 9 mesi, hanno capito obiettivamente quello che hanno fatto e non hanno più avuto possibilità no? Di stare con il figlio. Ma gli è stato strappato, e questo per le donne, in più per il figlio c'è tutta una parte, no? Su un dialogo interno materno tra la mamma e il figlio durante 9 mesi, per cui quel figlio nasce per essere accolto proprio da quella mamma lì che gli
Una
viene strappata.
simbiosi vera e
Una
propria.
cosa impressionante, stavo leggendo i studi perinatali, per cui oggi dicono quando il bambino nasce c'è un trauma, no? Il bambino sta dentro l'utero, è calduccio, mangiato, cioè nascere è uno dei primi veri traumi, stress che noi subiamo. E tutto questo trauma, stress molto forte che noi abbiamo quando nasciamo, già è programmata la madre per far superare questo trauma a questo bambino, cioè la madre, quel battito del cuore, quell'odore della pelle, lo scorrere del sangue, la voce, questo permette al bambino di superare prima questo grande, enorme trauma, perché il bambino è 9 mesi che sta in dialogo con la madre, per quanto uno psicologo tutti i giorni... Altra cosa della maternità surrogata, vada la madre a dirgli: guarda che quello non è tuo figlio, quello non è tuo figlio, quello non è tuo figlio, quello non è tuo figlio. E se davvero fosse così, non ci sarebbe bisogno dello psicologo, no? Che ricorda alla madre questo. Per quanto tu lo possa dire, là c'è un dialogo che parte, che è chimico, che è naturale. Si parla tanto di ecologia, no? Che è veramente ecologico, nel senso che è così. Ed è
No, la cosa
possibile.
interessante anche poi di questo punto è la capacità di alcuni personaggi di cercare in tutti i modi, arrampicandosi naturalmente sugli specchi, di negare questo legame. Che la madre surrogata, per esempio, non abbia nessun tipo di rapporto genetico con il bambino, ha comunque sia un rapporto biologico che, come spiegava Maria Rachele, si fortifica nel corso dei 9 mesi. E c'è una produzione scientifica che attesta, mi viene in mente adesso un esperto del settore che è lo psichiatra statunitense Thomas Verney, che spiega nel dettaglio questa l'instaurazione di questo rapporto di simbiosi all'interno del ventre materno. Magari dopo, se vuoi, ti leggo una sua dichiarazione in merito, però una cosa che vorrei sottolineare non è che è soltanto la scienza, è anche il senso comune che ci permette di attestare questa simbiosi. E mi viene in mente l'esperienza dichiarata da Elton John, il famosissimo cantante che nella sua coppia omosessuale ha deciso tempo addietro. È stato uno dei primi casi eclatanti di affittare l'utero di una donna in Canada per potersi appunto procurare dei bambini. Ha specificamente dichiarato di fronte alle telecamere la sua difficoltà nel saper gestire il neonato. Adesso non ricordo il nome del bambino, che piangeva piangeva in continuazione. E che l'unica soluzione che hanno trovato per far smettere di piangere questo bambino era di utilizzare il jet privato di Elton John per arrivare in Canada, estrarre il latte della madre surrogata dal suo seno, riportarlo in Inghilterra per poterlo allattare e lui si calmava per un discorso proprio di simbiosi con quella che è tutta la parte della gravidanza e della natalità con queste madri, usate, lasciatemelo dire, come forni di produzione e nient'altro. Cioè, ed è infatti interessantissima anche tutta la discussione che si crea in ambito femminista e i cortocircuiti di alcune femministe radicali che non intendono proprio il cortocircuito che si crea tra la loro lotta per l'emancipazione delle donne e questo abbrobrio di fenomeno che in realtà mercifica il corpo delle donne come se nulla fosse, per una libertà anche personale, quando si parla anche del discorso altruistico.
Se mi
Comunque,
permetti, su questo infatti c'è una grande spaccatura nel mondo femminista, no?
è
Cioè
da
il
sottolineare questa spaccatura.
femminismo queer intersezionale, cioè che è la parte, il femminismo che non riconosce neanche più la donna in quanto donna, che è la femminista a cui va a chiedere cosa una donna non ti sa rispondere, e dall'altra parte quello che si chiama il femminismo radicale, non perché è radicalizzato, ma perché era quello, no? Da cui nasce tutto il movimento femminista, io non sto qui a difendere, lo chiarisco però. Che proprio perché riconosce la donna in quanto tale, dice che questo negare la maternità alla donna. Ieri c'era una filosofa che non nomino, che dice che non per forza una donna incinta è una madre. Cioè siamo arrivati al...
Scusami, però perdonami,
Siamo
attenzione con
arrivati...
le definizioni, filosofa,
Vabbè,
è una definizione forse un po'
perché...
troppo.
Beh, dice teologa, quindi ho detto filosofa, mi sono sentita fin più
Ok,
buona.
ancora più.
Esatto, io ho studiato psicologia, no? C'è Winnicott che dice una cosa pazzesca su questa cosa che dicevi te tra la diade materna e neonatale. E dice una cosa inquietante, la sto leggendo dal neonatologo, perché come la dice questo neonatologo è precisa, no? Dice madre e figlio, sin dalla nascita e prima, vivono in una sorta di reciproca follia. Sono in
Bellissimo.
una simbiosi e in un'unità così forte, tanto che lo studioso scrisse la famosa frase: il neonato non esiste. Ma il neonato non esiste nel senso che non esiste come entità solitaria, no? Isolata fuori dalla diade tra madre e bambino, no? Cioè questa diade è così forte, così sostanziale che il neonato non esiste, diceva Winnicott. E la madre vive una sorta di sana follia, che è chiamata preoccupazione materna primaria, per la quale si fonde mentalmente col figlio. E questa è una sorta di delirio di onnipotenza che gli fa credere di essere lui al figlio che sta creando la madre, il seno e il latte, no? Dicevano le nostre nonne, fino a 6 mesi il bambino pensa di essere una sola cosa con la madre. Questo era il riassunto, no, del Winnicott. Ed è vero che ci sono delle tragedie. Che strappano, no? In maniera potente, in maniera forte, in maniera anche grave questa diade, perché ci stanno le madri che muoiono, ci sono le madri che devono per forza abbandonare i figli perché altrimenti non possono, no? Dargli altro, ci sono delle separazioni dovute a delle malattie, ci sono delle separazioni dovute a tantissime cose. Ma sono degli strappi profondi, cioè non è come spostare un mobile. Guarda, c'è un bambino, sta vicino alla madre, ma lo prendo, lo sposto, lo do a quest'altra madre, a quest'altro padre, a quest'altro uomo, a quest'altra donna, e il bambino dopo un pochino si abitua. Sì, è vero che il bambino si abitua, però c'è una ferita profondissima nella carne di questo bambino.
Ricordiamo la dimensione dell'amore basta, non basta, cioè la declinazione del concetto di amore, che è difficilissima, ha naturalmente più di una variante, c'è cioè una variante anche fisica, come questa della simbiosi. Se mi posso permettere, Rachele, vorrei leggerti, ho trovato la nota di Thomas Verney. Thomas Verney è uno dei massimi esperti mondiali sugli effetti che l'ambiente prenatale e postnatale possono avere sullo sviluppo della personalità di un bambino. Lui afferma che la maggior parte dei genetisti, per esempio, pensa ancora che i geni determinano in modo schiacciante il modo in cui il cervello si sviluppa. Stiamo parlando di uno psichiatra. E fino a poco tempo fa la maggior parte degli psicologi concordava che prima dei 3 anni l'esperienza aveva un'influenza limitata sull'intelligenza, le emozioni e la struttura del cervello. Le ultime scoperte nelle neuroscienze, tuttavia, dimostrano che tali nozioni sono false. Il cervello è sensibile all'esperienza per tutta la vita, ma l'esperienza durante i periodi critici della vita prenatale e della prima vita postnatale organizza il cervello. Rendiamoci conto di che meraviglia è l'essere umano, quindi nella sua formazione anche. Ogni processo biologico lascia un'impronta psicologica e ogni evento psicologico cambia l'architettura del cervello. In breve, e concludo, l'esperienza precoce determina in gran parte l'architettura del cervello e la natura e l'estensione delle capacità degli adulti. Quindi rendiamoci conto adesso nel fenomeno della maternità surrogata contrattuale, per qual è il motivo per cui viene strappato immediatamente il bambino dal seno della madre. La madre surrogata per obbligo contrattuale non può allattarlo, perché continuerebbe nella parte esterna poi della maternità, questo processo di formazione anche psicologica. E questa è la radicale e tremenda realtà della maternità surrogata, che tutti tacciono. Perché lo devono tacere? Perché sanno che è vero e sanno che è una violenza unica. E inoltre, una cosa che dobbiamo anche un attimo sottolineare, perché vedo che il tempo scorre, soprattutto per gli amici che ci ascoltano, qui non si tratta soltanto, perché molte volte si sente soltanto parlare della mercificazione del corpo della donna. Sì, è un dato importante, ma qui si tratta anche della reitificazione, cioè la scusate, la
Cosificazione.
cosificazione della vita umana di un bambino. E quello che diceva prima Rachele è molto importante, soprattutto perché poi all'interno del diritto, sia nazionale sia internazionale, si creano dei cortocircuiti non indifferenti. In Europa si stanno creando dei cortocircuiti non indifferenti su questa nozione della reificazione della vita umana. Innanzitutto sono impediti, anche se non messi in pratica, da norme internazionali. Noi abbiamo delle norme internazionali, come per esempio la norma, scusate, non mi viene in mente il termine tecnico in inglese, vabbè, ci sono praticamente delle norme a tutela dei diritti dei fanciulli, in particolare l'articolo 35 di questo documento
Certo.
che vieta la vendita come oggetti di questi bambini. E già qui adesso stiamo capendo che non viene applicata. E ci fa capire la difficoltà, ma il fondo stesso di tutta la giurisdizione, gli ordinamenti nazionali dell'Occidente si basano sul concetto di dignità umana. Rendere la vita una cosa, rendere un bambino una cosa acquistabile, anche per fini, uno potrebbe dire nobili, perché oddio, il mio senso di paternità e maternità è così tanto grande che veramente vorrei esprimerlo così, acquistando o praticando la surrogata, non è giustificabile. Il principio di dignità umana in questo caso viene calpestato in una maniera tale che fa crollare tutto il sistema degli ordinamenti occidentali. Questa è una cosa che deve essere chiara a tutti. E la cosificazione del bambino, cioè il bambino è un oggetto di diritto o è un soggetto di diritto? Quando quel bambino nascerà, continuerà ad essere oggetto di diritto, perché in questo caso è un prodotto che il contratto ha previsto passare nelle mani dei committenti, oppure diventa un soggetto di diritto? Qui si aprirebbe una discussione che termino, perché altrimenti ammazzerei tutti i nostri ascoltatori, però qui subentra un tipo di discorso che poi è interessante anche per quanto riguarda la reale condizione giuridica del feto, per cui oggi combattiamo anche sul discorso dell'aborto. E guardate, con questo concludo, Maria Rachele, che il principio della reificazione del figlio, se oggi siamo arrivati addirittura a pensare di poter
Così,
acquistare un bambino,
di proprio cosificazione.
cosificazione del figlio, se siamo in grado di ragionare, se alcune persone sono in grado di ragionare sotto questa visione utilitaristica, è perché noi abbiamo ceduto il passo sulla dignità del feto. Quando abbiamo considerato il feto, il bambino nel grembo materno, merce scartabile, il concepito come merce scartabile, che si può abortire, da lì è partita la conseguente presa di posizione dei mercati su quello che è qualcosa che si può scartare o può sfruttare denaro. E con questo concludo, scusami, Maria Reghe.
No, no, ma che scusami, anzi, no, questo è un tema secondo me molto importante perché in fondo se noi se avessimo un po' di, diciamo, di onestà, di autenticità, ma se un bambino, se il concepito si può eliminare, ma allora perché non venderlo, no? Nel senso è meglio venderlo lasciandolo in vita che eliminarlo, se ci pensiamo. È più aberrante l'aborto rispetto all'utero in affitto da questo punto di vista, perché quantomeno con l'utero in affitto si dà la possibilità a un bambino, no? Di restare in vita e non di essere ucciso. Però questo è, a me un pochino dispiace quando noi, come stupirci che bambini si possano vendere se stiamo dicendo che si possono essere uccisi se non desiderati. No, è sempre il desiderio, intorno al desiderio passa tutto. E voglio ritornare un pochino a questo perché veramente difficilmente si trova nei dibattiti questa importanza della diade tra madre e figlio, perché è quello che viene negato, perché se fosse chiarita questa importanza riconosciuta, ma che poi riconosciamo tutti senza possibilità, si chiuderebbe qualsiasi dibattito. Bene, non è possibile farlo, beh, andiamo a casa, no? Perché ora questi strappi, no? Lo strappo del bambino a cui muore un genitore, lo strappo del bambino che subisce una separazione dovuta a malattia, dovuta a morte, dovuta a una tragedia. Sono strappi che nel corso degli anni tutti cercano di rappezzare, questo lo sanno tantissimo anche i genitori adottivi, spettacolo, no? Persone che si mettono a servizio del bambino, che sono lì per restituire al bambino ciò che una tragedia gli ha tolto, di una bontà, di un amore, ed è proprio il contrario dell'utero in affitto, il contrario della fecondazione eterologa dove c'è il bambino che è al servizio dei bisogni e dei desideri degli adulti, invece l'adozione è gli adulti che si mettono al servizio e che accolgono e che adottano insieme a tutti questi bambini, la storia di questo bambino, le ferite di questo bambino, il che vuol dire che il bambino non lo supererà mai? No. Può essere che si può ricucire, no? Questo bambino avrà una capacità, una possibilità di essere accompagnato a entrare in questa ferita dolorosa e a assumerla, ed ad assumerla. Però c'è cioè, un conto è accompagnare un figlio a superare una ferita profonda, no? Che poi rimane lì come cicatrice. Un conto è crearla questa ferita, c'è cioè, una
E
differenza.
condizionarla per tutta la vita, perché se il bambino è in funzione del diritto dell'altro, significa che non avrà mai la possibilità di poter sviluppare questo scudo o questa riformulazione del proprio io, perché sarà sempre in funzione dell'altra persona.
Cioè, il fatto che ci siano dei strappi, delle ferite, delle tragedie inevitabili, io non capisco come voglia significare che allora possiamo ripeterle a tavolino come se niente ci fosse. Allora io penso che l'utero in affitto è possibile proprio perché noi neghiamo, oppure perché qualcuno pensa che questi strappi, queste ferite, sono uguali a niente, sono indolori, come se non ci fossero. Che cosa fa? Ti sposto, vabbè, glielo racconto. Quante volte sentiamo i bambini sanno che sono figli di questa Molly che è stata dall'altra parte del mondo e che in fondo si può vivere sereni lo stesso, però io rispetto a questo dico sempre, c'è un uomo che io amo, che solo che c'ha un nome talmente difficile che sbaglio sempre, Vucinic mi sembra, che è nato senza braccia e senza
Sì.
gambe. Ha una famiglia numerosissima, pazzesca, una moglie stupenda e questi bambini, e lui è proprio felice. Si vede, è un uomo felice, tra l'altro è un uomo anche molto credente, di fede, no? E questo molto, lo sostiene, però è un uomo profondamente felice. Però non vuol dire che allora io quando nascono i bambini gli levo le gambe e le braccia perché tanto lui è riuscito a essere felice. Cioè, non è, cioè questo ribaltamento, no? C'è questo ribaltamento rispetto a questo. E tra l'altro vorrei mettermi anche un attimo nei panni guardando quello che è la donna. Cioè noi sappiamo ormai perché la scienza ci racconta che tantissime depressioni postpartum che le donne vivono, cosa si consiglia? Prima si levava il figlio, no? Ora si consiglia di mettergli il figlio tra le braccia, accompagnato a queste donne che stanno vivendo questa depressione, però di cercare di tenerli vicino il bambino il più possibile, perché è proprio il bambino che aiuterà queste donne a superare questa depressione postpartum. E se il bambino non c'è, si toglie questa opportunità a queste donne. No, perché il corpo e la psiche delle donne non è un'auto, no? Un'auto che ci metti dentro il ragazzino e poi apre le portiere e scende, non è un forno, no? Come qualcuno ha detto, che gli metti la torta e poi si toglie. C'è tutta una programmazione, l'ossitocina, che cacchio di ormone stupendo, se tu ci pensi, no? A me questa cosa mi meraviglia. Siamo su Radio Buon Consiglio, io lo posso dire senza, pazzesco come funzioniamo, no? Chi ci ha pensato nei minimi particolari in un modo pazzesco. E c'è questo ossitocina, che è questo ormone che si scatena. E che ti piaccia o non ti piaccia, che lo psicologo te lo dica o non te lo dica, crea un attaccamento fortissimo, extra forte per il figlio, no? Per cui poi quando nasce il figlio tu sei in grado di gestire per esempio il fatto che molto probabilmente le prime notti non dormirai, nonostante sei stanca morta, no? E poi guardi questo figlio, cioè, ogni tanto diciamo l'appiccico al muro, però poi lo guardi e ti muori e accogli questo, no? E perché il corpo e il cervello, per tutta la parte ormonale della gestante, subisce proprio delle modificazioni durante la gravidanza e anche alla fine della gravidanza, no? Ci sta questo meccanismo in corsa e la cessazione del compito di madre in questo dà anche là uno strappo, una frenata, un'inchiodata, un incidente, un evento. Traumatico per cui forse la mente, perché lo psicologo è stato bravo a indottrinarti, la mente è preparata, però il corpo no. E quante volte no, noi sappiamo, parliamo tanto, si vede tanto ora questa importanza di questo legame. Noi siamo anima incarnata, cioè tra il corpo e la mente non si può mentire, non possono andare in contraddizione. E poi c'è l'importanza del latte. Io sento tutte rotture di scatole, no, su questo latte materno. Io voglio sottolineare una cosa: tutte le mamme vanno bene così come sono, le madri riescono a fare, cioè, no, se la madre che il Signore ha pensato per tuo figlio sbaglia serena, questo lo penso in maniera molto serena, però quanto è importante il latte materno e quanto è importante, mi fai due scatole così in giro per il mondo su tutto il latte materno, però su questo caso, no, però quelle dell'utero in affitto le possono fare a meno, non fa niente. E poi il fatto che, per esempio, io nel mio corpo. O ancora c'erano le staminali dei miei figli che stanno lì, vanno in giro a curare e a prendersi cura di me. Questa è un'altra cosa pazzesca della genetica, no?
È
Che
un
ci sta
dare e un dare, e un ricevere anche.
un scambio pazzesco questo, che viene tutto negato. E vabbè, mi sto un attimo zitta e lascio a te concludere gli
No,
ultimi
no,
5
anzi, mi
minuti e
stavo
poi concludo
appassionando
io.
a questa.
No,
Naturalmente, quando c'è
perché.
un'esperienza di maternità vissuta sulla propria pelle, giustamente, la visione su questo tipo di fenomeno è completamente diverso. Si entra in un dialogo con quella che è la propria esperienza, anche che è un'esperienza di un'intimità e sacralità tale che appunto vederla screditata in questa maniera ti fa piangere il cuore. Poi io, non avendo la possibilità di poter portare una gravidanza, grazie al cielo per certi aspetti, se qualcuno potrebbe dire, però non abbiamo la capacità di intendere veramente qual è la profondità. Ed è proprio questo il motivo
Però
per
posso
cui.
dirti una cosa folle, Matteo, ho fatto gli
Sì.
studi, è pazzesco. Pensa che quando tu ha la tua futura moglie, se dovrà, no, se sarà, no, partorirà, pure tu avrai, essendo vicino, questo è pazzesco, essendo vicino a tua moglie, quando lei partorisce, c'ha uno scambio di ormoni per cui gli permettono di sopportare, ma anche te avrai uno scambio di ormoni per cui ti permetterà di sopportare tuo figlio quando piangerà e di non desiderare per le prime settimane e che ti si abbassa anche a te il desiderio sessuale perché quella poveraccia ha appena partorito e quindi in questo momento ecco diciamo che tutto può tranne no. Ed è pazzesco questa cosa, cioè ci sono gli studi per cui tu immaginati se il compagno di una donna che partorisce quando è il padre, no? Gli si modificano gli ormoni così tanto, immagina di quello che succede nel corpo della donna, che è quella che vive questo. Cioè, questo è pazzesco e lo vivrai sulla tua pelle, te come padre. È pazzesco anche questo, no? Cioè, e rende quanto è infame, quanto ingiusta, quanto violenta, quanto criminale è questa pratica.
Certamente. E quindi bando alle ciance per tutti quanti gli ascoltatori. Possiamo dare, diciamo, una definizione adesso in chiusura, credo che siamo in chiusura di quella che è la maternità surrogata. Naturalmente il contesto di discussione è molto ampio, molto molto ampio, però si può fare una sintesi su ciò che è. Abbiamo detto che è un contratto fondamentalmente, che quindi il contratto reitifica, cosifica le parti. Che riguardano appunto il contratto, in questo caso il corpo della donna e il bambino. Quindi possiamo affermare che la maternità surrogata, anche come conclusione dei miei studi, mercifica assolutamente, senza ombra di dubbio, il corpo della donna, così facendo anche secondo il discorso che ha appena fatto Maria Rachele della profondità che trasmette la maternità, il suo complesso che è. Lo dobbiamo dire, nonostante siamo su Radio Buon Consiglio, io credo che vada detto anche in qualsiasi altro contesto laico o altre, la sacralità della vita e la dignità, la sacralità della dignità umana e soprattutto la maternità in questo senso. E poi una cosa che fa proprio è concretissima, anche questo decostruisce il concetto di identità paterna e materna ed è una cosa molto seria anche da un punto di vista giuridico. Prima parlavo di cortocircuiti. Perché cortocircuiti? Perché esiste all'interno degli ordinamenti giuridici di una nazione un concetto che si chiama ordine pubblico. Una cosa è un contesto, una rete di significati e significanti che ordina secondo un profilo etico e morale le relazioni umane. Questo viene distrutto. Uno dei principi più assoluti che prima dei romani, cioè prima del diritto dei romani, è il discorso della mater semper certa est, cioè la madre è sempre certa. Qualche tempo fa abbiamo sentito quella discussione, posso sottolineare, un po' allucinante, per cui le femministe chiedevano che il cognome della madre fosse inserito all'interno oltre quello del padre, per una questione di uguaglianza, eccetera. In realtà il fatto che il bambino riceva il cognome del padre deriva dal fatto che la madre è sempre certa, soprattutto per un discorso giuridico. Cioè, la madre è quella che si sa essere la fonte della vita di quel bambino. Quindi questo adesso viene decostruito, si perde questo concetto, perché qui ci sono vari soggetti che potrebbero essere considerate madri, dal discorso di chi ha dato il corredo genetico alla madre per intenzione, alla madre surrogata. Capiamo quanto questo viene a sconvolgere questa dimensione, che è
La cosa più
tremenda. Per
triste è che è fatta apposta proprio.
creare confusione, certo,
È
ognuno
fatta
può crearsi
apposta.
poi il proprio progetto, e questo è fini utilitaristici, liberitari, ma tremendi, cioè le conseguenze sono tremende. Perché poi l'ultimo punto è appunto questo, cioè abbiamo detto bando alle ciance, appunto, bando alle ciance, questa pratica trasforma i bambini in merci commerciali. E io credo che già su questo.
Infatti, io concluderei dicendo proprio questo, no? Quanto è malata una società in cui da una parte, quello che avete sentito ieri sui telegiornali e l'altro ieri, si accusano le istituzioni di non voler riconoscere una bugia tanto palese, no?
Sì.
Tanto chiara come quella che due donne e due uomini possano generare un figlio. E dall'altra, questa società è una società malata se difende due adulti che pur di realizzare la pretesa di essere genitori, decidono di ricreare a tavolino una tragedia, cioè dei bambini orfani di mamma o papà, o tutte e due, per poterne prendersi, no? Per potersi portare a casa. E guarda, io trovo veramente vergognoso, questo mi prendo tutto, no? La responsabilità di dirlo, no? Responsabile, quanto è vergognoso che si usano i bambini come fendenti, no? Come scudi umani per vedersi riconoscere dei privilegi. Noi abbiamo letto interviste in questi giorni in cui dice che questi bambini non avranno il pediatra, non avranno la scuola, non avranno la possibilità del tempo ricreativo. Invece questa è una bugia. Questi bambini in Italia, per fortuna, non c'è alcun bambino discriminato dalle istituzioni e dalla società a seconda di come viene al mondo, no? E veramente l'Italia c'ha questo sguardo sul bambino, quindi tutti i bambini hanno tutti i diritti del mondo e sono uguali a qualsiasi bambino, ci mancherebbe altro. Questi bambini invece qualcuno gliel'ha tolto, no? Di sicuro c'è che a questi bambini qualcuno ha deciso che non avranno mai la mamma o non avranno mai il papà, perché ha pensato che andava bene così. Allora io propongo anche di fare un pochino le battaglie a viso scoperto, senza nascondersi. Pure a me piange il cuore se mi vengono a dire, guarda, che quella, per esempio, l'annullamento di quell'atto di nascita significa che quel bambino non avrà un pediatra, io dico no, e allora che fate? Ma non è vero.
Ma non è vero.
Non è vero, avranno pediatri, scuola, possibilità di tempo ricreativo, ma po possibilità anche di essere custoditi dal compagno, della madre o del padre. E se io muoio, ma in Italia c'è un bellissimo giuridico, proprio perché c'è questo sguardo sul bambino, c'è un bellissimo impianto giuridico del fatto del migliore interesse del bambino, e quindi c'è la continuità affettiva che verrà custodita, no? E quindi non c'è nessun bambino in Italia che viene discriminato se non questo. I bambini che vengono a cui vengono tolti a tavolino per decisione, per scelta, la mamma o il papà. E quindi a ledere il diritto di questi bambini non è lo Stato, non sono le istituzioni che dicono semplicemente di raccontare il vero, no? Di certificati che attestino il vero, ma chi nega a tavolino per sempre la mamma. Quindi noi siamo qui per dire: mi prendo la responsabilità, basta utero in affitto. Basta il commercio di gameti umani, no? Basta il mercato dei bambini pretesi come fossero cose, bene di cui disporre. E che se un bambino veramente può rinunciare a una mamma e un papà, a maggior ragione un adulto può e deve rinunciare a un bambino. È una colpa nostra grave, sarebbe molto grave una colpa se noi tacessimo, no? Se accettassimo di chiamare i diritti quelli che sono invece desideri, se accettassimo che basta un portafoglio pieno per comprare il diritto di un bambino di stare con la propria mamma o col proprio papà. Non possiamo tacere. Coraggio, non abbiate paura di raccontare questo, che è la verità che poi dal cuore sgorga. Grazie, ringraziamo tantissimo Matteo Fraioli per averci dato, no? Io faccio sempre un po' la caciarona, ma lui ha dato proprio dei dati precisi, inconvertibili e studiati e studiosi. E ringraziamo anche sempre questo spazio, Radio Buon Consiglio, e ci vediamo il mese prossimo sul pianeta della famiglia.
Grazie a tutti, un saluto.